Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
In questa terza domenica di Avvento vogliamo ringraziare il Signore. Il Vangelo ci dice che è avvenuto, che è arrivato il regno di Dio in mezzo a noi. La candela che è stata accesa è segno di questa presenza di Dio che è già in mezzo al suo popolo.
E i profeti hanno profetato fino a Giovanni. È qui quell'Elia che deve venire.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, aveva sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli. Mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni, e se volete comprendere, è lui, quell'Elia, che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Abbiamo ascoltato parole di profonda speranza, perché quella profezia del profeta Isaia ritorna come realizzata nel Vangelo. C'è una profezia che forse è la più bella dell'Antico Testamento, del profeta Isaia, che inizia così: si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Perché? Coraggio, non temete. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi. Si parla di un tempo futuro. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo. Griderà di gioia la lingua del muto. Queste profezie erano, nel tempo di Gesù, meditate notte e giorno dai gruppi spirituali, diciamo così, più ortodossi. Tra questi c'era quella comunità che si era riunita attorno a Giovanni Battista. Giovanni Battista predicava con un'enfasi particolare la venuta del Messia, ma i suoi discepoli con lui conoscevano perfettamente questi libri dell'Antico Testamento e ne aspettavano la pienezza, la compiutezza, quando avverranno queste profezie, al punto che con la loro vita, diciamo così, si consumavano nell'attesa di queste promesse. Perciò anche con la loro vita penitenziale, Giovanni Battista, con quella vita, attualizzava la parola di Dio e invitava i contemporanei a non vivere in maniera dissoluta. Perché viveva un po' così Giovanni Battista? Stava da solo nel deserto, pregava, si vestiva con vestiti molto... Perché ricordava agli uomini che questa vita ancora non aveva il suo compimento. Ricordava la necessità che ci sia un compimento, deve venire colui che viene, che è prima di me ma viene dopo di me. Ora, chi era quest'uomo? Tutti si domandavano: chi sarà il Messia? Chi sarà il Salvatore di Israele? Noi siamo Israele secondo lo Spirito, ma siamo Israele anche noi. Israele secondo la carne, Israele secondo lo Spirito. I cristiani siamo l'Israele secondo lo Spirito. Chi è Israele? Israele, il nome dice, colui che vede Dio. Questo popolo, la Chiesa, è l'Israele secondo lo Spirito. Anche noi ci stiamo domandando, anche noi. Qualcuno forse lo fa in maniera laica, non si rende nemmeno conto. Ma chi è il nostro Salvatore? Chi ci verrà a salvare? Se leggiamo i giornali di attualità, una volta è un politico, una volta è un altro, una volta un imprenditore, poi tutti deludono. E ci verrebbe voglia di dire: ma sei tu che ci devi salvare o dobbiamo aspettarne un altro? I più pessimisti dicono: ma non possiamo fidarci di queste persone. Ma allora chi viene a salvare questo mondo? Perché Isaia dice: i ciechi recupereranno la vista, i sordi si schiuderanno gli orecchi dei sordi? Possibile che la parola di Dio ci fa illudere? Possibile che la parola di Dio crea un popolo di frustrati? Noi saremo tutti frustrati perché crediamo alle promesse di Dio? Noi dovremo dare ragione a quelli che non vengono a messa e ti dicono: poverino, tu credi che cambia qualcosa nella tua vita? Chi non si è sentito dire queste cose qui? E forse qualche volta veniamo a messa con questo pessimismo strisciante dentro di noi, diciamo: ci vado a messa ma non cambia niente. Sei tu che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro? I discepoli di Giovanni Battista, formati sulla parola di Dio, aspettavano il Messia. Giovanni aveva detto: ecco l'agnello di Dio. Ma poi Giovanni è stato arrestato e le cose si sono messe male. E cosa sembrava? Sembrava che tutto tornasse come prima, i più forti comandano in questo mondo. Ecco, anche Giovanni Battista è stato messo in carcere, poi l'hanno ucciso. E che pensavano i loro discepoli? I discepoli pensavano: la storia è sempre quella, chi ci salva? Adesso mandiamo dei discepoli da Gesù e gli fanno questa domanda: dici, ma tu sei il nostro Salvatore o dobbiamo aspettarne un altro? E questa domanda il Signore oggi la fa a tutti noi. E voi dovete essere anche abbastanza liberi questa sera, non dovete dirlo a voce alta, ma dovete dire a voi stessi a che cosa credete. Dovete dirlo voi stessi. Dovete dirlo voi stessi. Se credi al conto corrente, va bene. Il conto corrente è legittimo, la legge non ti punisce, puoi averlo. Anche due ne puoi avere, anche quattro. Ma devi dire a te stesso se quel conto corrente ti salva l'anima. Devi dire a te stesso a che cosa credete, chi è il vostro salvatore. Quelle sere in cui vai a casa e ti senti solo, tanto tutti siamo tutti uguali, certe volte hai fatto tutto, tutta la giornata, hai faticato sempre, vai a casa e sei solo come un cane. Dentro ti senti solo, ti manca una salvezza, ti manca la salvezza. La salvezza non è avere un vestito, non è avere una casa. La salvezza è sentirsi amati. Per cui la tua vita acquista senso, riesci a vedere, riesci ad ascoltare, riesci a camminare. Non sei più sordo, non sei più cieco, non sei più zoppo. Chi sono i ciechi? Quelli che in questo mondo non vedono la salvezza di Dio. Quelli che ascoltano ma non ascoltano. Chi è il duro di cuore? È quello che si affida solo a se stesso. Indurisce per forza. Perché non osa più sperare che la salvezza gli venga da un altro. E chi fa così, capite, deve sempre inventarsi una furbizia per tirare a campare un po' di tempo in più. Spera che i medici lo facciano campare 135 anni, ma a 136 anni morirà. E quindi pensate che speranza che ha quell'uomo che si affida alla scienza e solamente alle cose di questo mondo. Che speranza può essere? È una vecchiaia prolungata. È una vecchiaia. Agostino la chiamerebbe vecchiezza dentro. Chi mi dà la speranza? Chi mi salva in questo mondo qui? Chi salva i miei bambini? Chi salva i figli che io ho messo nel mondo? Il Salvatore. Chi è per te? Chi è per me? Capite che ci vuole poco con la bocca a dire Gesù. Ma poi nella vita concreta, mentre lavoro, mentre sto in famiglia, mentre vado a prendere la metro, chi mi salva? Chi dà senso a questa massa di gente che va avanti e indietro tutti i giorni con gli occhi bassi a giocare con il computer, col cellulare? Chi dà senso a tutte queste migliaia di persone che stanno a fare così col cellulare? Che senso ha? Non ci sono uomini che non si fanno queste domande. Tutti ce le facciamo e per non farcele ci ubriachiamo di novità, ci ubriachiamo di altri stimoli, ci riempiamo di stimoli per non sentire quell'unica domanda che dovremmo farci: dove sta andando la mia vita? Sei tu colui che devi venire a salvarci o dobbiamo aspettarne un altro? Dobbiamo credere che arriverà un Salvatore, un benefattore universale che salverà tutto il mondo, uno che darà a tutti quello che spetta di diritto. Chi sarà il nostro Salvatore? E Gesù dice una parola solo. Cosa dice agli emissari di Giovanni Battista? Dice, non dice niente Gesù, dice: guardate e vedete. Vedete cosa sta accadendo attorno a me, dice Gesù. Dite a Giovanni: guardate, i ciechi recuperano la vista, i sordi ascoltano, i zoppi camminano. Ai poveri è annunciata la buona novella. La risposta di Gesù a questi curiosi assetati è: guardate, guardate cosa succede accanto a me. Guardate cosa succede accanto a me. Tradotto ai nostri tempi, oggi cosa dovrebbe fare una chiesa? Che cos'è la chiesa? Che cos'è una comunità cristiana? È inutile, oggi non possiamo dire, capite, tutti, oggi sono migliaia di religioni, ognuno segue quello che vuole. Io non posso stare a spiegare sempre filo per segno con le parole, io non posso dire la mia religione è meglio della tua, ma io posso dire quello che ha detto Gesù: guardate e vedete che cosa capita qui, guardate e vedete che cosa capita, che ci siamo perdonati, che ci amiamo, che ci amiamo. E che se uno ha qualcosa di più degli altri, lo dà a quelli che non ce l'hanno. Ci perdoniamo, ci veniamo incontro. e abbiamo una speranza dentro di noi. Vediamo, ascoltiamo di nuovo. Gesù dice, guardate quello cosa sta capitando. Gesù dice che, in poche parole, che dove ci sta Lui, la profezia di Isaia si compie. Oggi dove si compie il Vangelo? Dove il Vangelo si compie? Questo, capite che abbiamo capito il Vangelo di oggi. Se io mi vado in una casa, in una comunità, mi sento amato, mi perdonano, mi vogliono bene. Questo Vangelo per me è questo, capite? Io non sto a spiegare tutte le cose a quelli che non credono, ma quelli che non credono sono gli affamati e i sordi, quelli che non vedono, che sono ciechi del Vangelo. Ma se entrano in una comunità dove ci si ama, cominciano a vedere, cominciano a sentire, il cuore si apre, si ha fiducia degli altri. E capite che se io non ho fiducia di nessuno, non mi fido di nessuno, anche se vado a messa 8 volte al giorno, non serve a niente. Se il mio cuore rimane di pietra, io posso andare a messa tutti i giorni, non serve a niente. I cuori si schiudono. Allora far entrare il Signore significa che questo cuore si apre, comincia a sperare. E io do un senso a questa vita, mi alzo con occhi diversi, capisco che non sono nato solo per lavorare, capisco che la vita non è nascere, morire, invecchiare da soli. Se io penso che devo invecchiare da solo, io questo Vangelo non lo voglio. Se il Vangelo non cambia la mia vita in profondità, il Vangelo deve cambiare la vita delle persone concrete. Se noi ci salutiamo con la tristezza nel cuore, anche se siamo stati a messa, significa che la messa non è entrata dentro, significa che Gesù non è stato vissuto. I cristiani si riconoscevano in antichità perché avevano speranza, a differenza degli altri che non conoscevano la speranza. Ed è un paradosso questo, guardate, come è stranissimo che i popoli di antica fede come noi sono diventati pieni di paura, e che è il contrario della fede in Gesù Cristo. I popoli cristianizzati tanti anni fa sono diventati pieni di paura, e la paura è il contrario della fede. La paura è il contrario della fede. Noi abbiamo paura di tutto adesso. Ma allora questo Gesù dove è calato, dove è andato, dove sta? Nella mia testa? Dove sta Gesù? Se io ho paura di tutto. Capite che allora ancora sono sordo, sono cieco, non cammino, sono paralizzato, non mi muovo con il cuore, sono intasato, sono oppresso, sono depresso. E invece il Vangelo oggi dovrebbe risuonare, penso, e risuona, grazie a Dio, in tante persone, perché porta una speranza, una liberazione, toglie la paura. Ma sentite, non me ne importa niente, toglietemi tutto, ma non mi togliete l'amore. Gesù non me lo può togliere nessuno, toglietemi tutto, nessuno mi toglie l'amore di Dio. Questo hanno capito i cristiani, che Gesù dà una vita nuova, che Gesù ti rende felice dentro, ti rende libero. E chi ti può togliere la vita se tu l'hai donata a Gesù Cristo? Chi ti può togliere la vita se tu hai donato a Gesù Cristo la tua vita? Ecco la libertà. Ecco la libertà. Ma se io devo sempre stare attaccato alle cose che ho io, perché gli altri me le possono rubare, non sono libero. Non sono libero. Anche se sono attaccato alla salute troppo, non sono libero. Il cristianesimo ha portato gioia, pace, libertà. E quando si incontrano i cristiani si sentono persone libere. Perché Gesù ti espropria da te stesso e ti trasferisce nel suo regno benedetto e ti dice che questo è il tesoro e ti apre la strada per andare verso il Padre, e tu incontri il volto del Padre, il volto di un padre. Il cristianesimo è incontrare il volto di un padre. Un figlio incontra un padre, il padre incontra un figlio, e insieme fanno festa, libertà. Questo è il Vangelo. E Gesù dice, guardate cosa accade qui, vedete? Che bello se la Chiesa di oggi potesse dire così in tutte le parrocchie, in tutte le comunità. Guardate come si amano,
i parrocchiani. Guardate come ci si ama. Che bello se si potesse dire così. Dove due o tre persone vivono così il Vangelo, la gente viene attirata. Dove c'è accoglienza, dove c'è amore, tutti vanno lì. Tutti vanno lì. Ed è un motivo, questo è per questo perché oggi si va a cercare sempre il guru, la persona di turno che ti dice ti risolvo i tuoi problemi fisici, economici, ti risolvo sempre la tua... Tutti cerchiamo queste persone che ci fanno pagare e che ti risolvono la tua vita. Coraggio, ti faccio una lezione di 6 mesi e risolvi i tuoi problemi. Gesù non ha fatto così. Gesù ha detto, vuoi essere felice? Rinuncia a te stesso, al tuo egoismo, e sarai l'uomo più felice del mondo. Questo Vangelo ce lo portiamo a casa e lo facciamo calare dentro, perché veramente è l'unica terapia della nostra vita.
Preghiamo. Accesi dal fuoco dello Spirito, o Dio, e saziati del dono divino, i nostri cuori siano pervasi dal desiderio di risplendere come luce festose davanti al Cristo, il Figlio tuo che viene e vive nel regno dei secoli. Amen.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.